Noi stiamo, adesso vediamo se si riesce a non fare confusione in un tentativo di chiudere un tema che ovviamente potrebbe andare avanti molto, insomma. Cioè quest'ultimo aspetto al quale ci stiamo interessando lo potrei introdurre così, il disordine delle pratiche, dei pensieri nel campo della morale a cui noi assistiamo in questa società trova in realtà il suo motivo di fondo in un'incertezza sull'idea di uomo, sul senso dell'uomo. Ecco, questo è il discorso conclusivo, no? Dopo aver fatto il riferimento al diritto e alla concezione della dignità della persona umana intesa soprattutto come relazione, come dignità da dare alla persona, no? Il discorso con cui stiamo concludendo è che abbiamo bisogno di un umanesimo, hai capito? C'è bisogno di un atteggiamento che riesca a mettersi d'accordo su alcune cose di fondo circa l'uomo, perché il disordine morale delle pratiche e dei pensieri ha la sua sorgente in questa vertigine attorno al senso dell'uomo e al posto che gli va assegnato nel mondo, nella realtà. E di fatto, questo l'avevamo introdotto la volta scorsa, a giustificare questo, che la radice dello smarrimento morale fa riferimento a un'incertezza antropologica, segnalavamo come la modernità recente ha aperto un processo esplicito antiumanistico circa il senso dell'uomo, appunto. Ha fatto un processo all'umanesimo in quanto sarebbe antropocentrico, cioè in quanto l'umanesimo metterebbe troppo al centro l'uomo. E in questo, lo si intuisce anche, in questo il cristianesimo avrebbe una grande responsabilità. Quindi ci stiamo muovendo nell'ambito dell'analisi di questa lettura, di questa ipotesi, no? E di questo processo antiumanistico abbiamo accennato ai classici, maestri del sospetto, che hanno dominato la scena antropologica del secolo scorso, per molti versi. E quindi la versione marxista del processo antiumanistico, la quale consiste nel mettere in crisi l'antropocentrismo, e quindi è antiumanesimo il marxismo in questo senso, perché dice che l'idea di persona, così come è concepita dall'umanesimo, e cioè il soggetto e i suoi diritti, è un'ipocrisia borghese che in realtà nasconde lo sfruttamento dell'uomo da parte dell'uomo. E quindi l'umanesimo rivoluzionario marxista, togliere lo sfruttamento dell'uomo da parte dell'uomo e quindi restituire la natura pratica della libertà dell'uomo, no? È in realtà un antiumanesimo morale. Quindi la prima versione di questo processo all'antropocentrismo è quella marxista. Più profonda, più radicale ancora per alcuni versi, come critica, è quella di Nietzsche, che vedevamo l'altra volta, che appunto muove la sua critica contro la malattia umana. Cioè l'uomo è un animale, è una bestia malata, perché l'uomo è una realtà non finita, no? Inquieta. E il platonismo ascetico, sono queste le due, l'idealismo per un verso e l'ascetismo, che è il cristianesimo, la forma di platonismo popolare, no? Hanno contribuito a imprigionare nel cerchio della colpevolizzazione dell'ossessione di sé, dimenticando invece il sì al mondo e alla realtà così com'è. E ci siamo fermati un po' su questo, se questa critica all'antropocentrismo da parte di Nietzsche non sia anche pericolosamente una critica radicale all'umanesimo. non ci sia cioè anche un disprezzo per l'uomo e l'ambiguità nei testi di Nietzsche resta. Questa è la lettura che proponevo l'altra volta. Ecco, collegandoci, eravamo arrivati pressappoco qui in questo discorso, senza arrivare a questi radicalismi, alcuni post-nietzschiani hanno comunque ripreso questa critica anti-umanistica. Cito per esempio Heidegger, il quale su un altro piano rifiuta questo antropomorfismo che è la conseguenza, questa esaltazione del soggetto, dell'uomo, che è conseguenza della dimenticanza dell'essere. E quindi ha finito di dare una promozione prometeica all'azione dell'uomo, esaltando la conquista e il dominio dell'ente nella sua totalità. E quindi è una critica alla tecnica, no? Mentre Nietzsche rimprovera l'antropocentrismo di aver devastato l'animale umano rendendolo ossessionatamente colpevolizzato, malato di sé, Heidegger lo accusa di aver devastato il mondo attraverso un'impresa tecnica senza fine, senza termine, che finisce di fare del mondo un deserto sempre più inabitabile e per contraccolpo finisce di svuotare l'uomo della sua sostanza, facendone un oggetto manipolabile, senza interiorità. In questo senso Heidegger apre la strada, almeno per quanto riguarda questo taglio che ci sta interessando dell'etica, apre la strada a Hans Jonas. L'uomo, appunto, secondo Jonas, è diventato il principale nemico della natura. Ecco il pericolo dell'antropocentrismo. Mettere al centro l'uomo, si va a mettere in pericolo la sopravvivenza del mondo. Perché appunto la prepotenza dell'uomo, prometeica, tecnica, dotata di poteri straordinari della tecnica, è l'uomo che è diventato il nemico principale della natura, non come si pensava prima che la natura è nemica o rivale dell'uomo, è nemica che quindi bisognerebbe assoggettarla all'uomo. E quindi questa conseguenza dell'antropocentrismo potrebbe essere corretta solo se l'uomo venisse rimesso al suo posto giusto. Nel linguaggio di Heidegger, se l'ente gettato qui, che è l'uomo, riascoltasse la voce dell'essere, appunto. Oppure, secondo Jonas, si mettesse in ascolto dell'appello delle future generazioni e del cosmo stesso, no? Che egli sta mettendo in pericolo. Ma la critica, poi mi fermo in queste esemplificazioni, La critica più radicale nei confronti dell'umanesimo e non solo nei confronti dell'antropocentrismo è quella che viene da Sartre, l'altra grande forma della filosofia del Novecento. Il rimprovero che viene fatto all'umanesimo è quello di imprigionare la realtà umana in una natura fissa e quindi di misconoscere l'uomo nella sua essenziale libertà. Nel linguaggio di Sartre, appunto, il peccato dell'umanesimo, e in particolare del personalismo anche cristiano, no? È quello di dire chi è l'uomo e quindi di ridurlo in qualche maniera a un in sé, a un oggetto, e quindi togliergli la sua vera natura, che è quella di non avere una natura. In l'esistenzialismo non è un umanesimo, un libro di Sartre, cito: la libertà è il nulla che sta al centro dell'uomo e che costringe la realtà umana a farsi. Cioè l'uomo non è niente, ma è ciò che lui si fa. non è un in sé che tu puoi definire, ma è un per sé, cioè quello che lui si fa esistere, no? Per la realtà umana essere è scegliersi, né niente le viene dal di fuori né dal di dentro che essa possa ricevere o accettare. Essa è interamente gettata lì, abbandonata, senza alcun aiuto di nessun tipo, alla necessità insostenibile di farsi essere. È condannata ad essere libera, no? Ed è solo quello che fa liberamente, no? Quindi la realtà umana non ha niente in proprio, se non la sua incommensurabile libertà, la quale sarebbe minacciata nel momento in cui si trovasse davanti una qualsiasi determinazione proveniente da sé e tantomeno da un altro da sé, no? Che fosse Dio, per esempio, no? E come vedete, questa concezione eterea della libertà, la libertà senza condizione e senza possibilità, poi, no? Se non quella di decidere ciò che vuol decidere, che è la punta estrema di quell'idealismo che esaspera quel dualismo di Kant di cui abbiamo parlato, no? E costruisce in maniera caricaturale l'idea dell'umanesimo classico di una natura umana interamente fissa e chiusa. L'umanesimo non significa il riferirsi a una natura chiusa su se stessa. Esso ammette che l'uomo non sia definibile in maniera rigida e circoscritta e che in quanto libertà egli dà senso alle sue condizioni e la sua natura sta precisamente in questa relativa indeterminazione. È il rapporto tra la libertà e le condizioni della libertà. In un'epoca in cui le tecniche fanno intravedere l'idea di una trasformazione della condizione umana stessa, attraverso per esempio l'azione sui geni, è pericoloso sostenere l'idea che tutto è possibile perché niente sarebbe determinato o che l'uomo sarebbe un materiale malleabile a piacimento. Se il termine natura dà fastidio ed è diventato incomprensibile, parliamo di condizione umana. Ed evochiamo, per esempio, le condizioni dell'ambiente, della corporeità, le condizioni sociali, le relazioni di parentela, per esempio, quelle culturali che vengono dal linguaggio, quelle politiche, la presenza della violenza e la necessità della legge. No, mi pare che nessun discorso sull'uomo possa ignorare questo stato di fatto della condizione umana, all'interno della quale qualcosa come l'uomo può prendere forma e al di fuori della quale egli è libertà vuota, vana, no? Parlare di condizione umana e non di natura come essenza definita è interessante perché impedisce di definire l'uomo come conformità a un modello predefinito. Non c'è un tipo ideale di umanità, non posso dire l'uomo è questo. Nessuno ne può essere quindi escluso perché non risponde a un certo criterio di salute, di intelligenza, di moralità. E in questo senso il malato, il folle, il marginale, il deviante, il criminale sono uomini, appunto. Sono uomini. Appartengono alla condizione umana. Il proprio dell'uomo non dipende dalle sue qualità, fossero pure eminenti, ma dal semplice fatto di essere uomo, partecipe della comune umanità. Quindi l'umanesimo non è antropomorfico nel senso di cui lo si accusa, tutt'altro, cioè l'idea prefissata di un uomo con certe qualità, no? Scorrettamente antropocentrico. L'umanesimo riconosce una condizione umana che ha certe condizioni e che è lavorata da contraddizioni che ne fanno la ricchezza, ma anche la obbligano a un lavoro mai finito di diventare uomini, no? È un lavoro che non può essere fatto se non appunto nel riconoscimento della reciproca umanità, no? Ecco, questa era, per finire il discorso dell'altra volta, il rapporto che la critica all'umanesimo in quanto antropocentrico viene mossa da molti pensatori e da molti pensieri profondi della modernità, no? E per finire ci fermiamo invece questa sera un momentino, non lunghissimo, sul rapporto col cristianesimo. Cioè, il cristianesimo deve rispondere a questa accusa, che potrei presentare in questa maniera semplicissima, cioè voi avete messo troppo l'uomo al centro. È un'ideologia questa qui. La concezione cristiana dell'uomo avrebbe contribuito a questa metafisica della volontà di potenza, del potere dell'uomo sul mondo, no? Che ha dato luogo all'impresa di dominio del mondo. E l'argomento principale è riferimento alla formula teologico-biblica secondo la quale l'uomo, immagine e somiglianza di Dio, è strappato alla scala delle altre specie ed è assimilato alla realtà divina. E quindi riceve una specie di sovranità, di possesso, di dominio delle specie, come si vede nel testo di Genesi, che troverebbe la sua trascrizione moderna nel progetto di dominio del mondo che Cartesio illustra perfettamente in una sua meditazione metafisica, la Sesta, dove erige l'uomo a padrone e possessore della natura, la res cogitans, il pensiero, l'intelligenza, no? Che è padrona e possessrice della natura, no? Quindi il cristianesimo non sarebbe solo un umanesimo, ma sarebbe un antropocentrismo da criticare, no? Beh, questo è un dibattito grosso, molto grosso, sapete, noi l'abbiamo fatto anche altre volte, per esempio il rapporto tra cristianesimo e occidente, cristianesimo e modernità, cristianesimo e secolarizzazione. Se in realtà la matrice più profonda della modernità scientifico-tecnica non sia di matrice cristiana, appunto l'imperativo di dominare il mondo, coniugato con la ragione greca, no? Ne abbiamo parlato tante volte, insomma. In realtà, appunto, il cristianesimo, basta dire sta roba qui per capire subito che ci sono tante altre linee nel cristianesimo. Il cristianesimo è un complesso di tendenze teologiche e filosofiche che non è così facile ridurre a qualche tesi. Io propongo, così proprio per semplificare al massimo questo discorso molto complesso, propongo come chiave di lettura che in qualche maniera la tradizione cristiana, diciamo l'universo di comprensione ermeneutico cristiano, sia raccoglibile in una specie di dialettica, no? In una dialettica permanente tra due tendenze. Una che insiste su una concezione dell'uomo immagine di Dio e della salvezza, per cui, che valorizza l'uomo e le sue potenzialità. È la linea, diciamo, umanistica del cristianesimo, che ricorre, anche qui abbiamo fatto molti esempi, abbiamo fatto la storia della Chiesa, se ricordate abbiamo lavorato, vi cito, non so, Clemente d'Alessandria, per dire, Erasmo di Rotterdam, Teilhard de Chardin, abbiamo fatto anche dei percorsi anche in personaggi. L'altra linea, che invece vede nella valorizzazione dell'antropologico, dell'umano, vede un misconoscimento della gloria di Dio, un orgoglio dell'uomo. Quindi insiste di più sul cristianesimo come fuga dal mondo addirittura, o comunque attraversamento dal mondo per un altro mondo che è quello vero, capito? No. dualità di interpretazione, di atteggiamenti, perché non è solo un discorso, sono anche spiritualità, sono modi di vita, anche tra noi, secondo me, pur appartenendo a una cultura magari abbastanza antropocentrica, in realtà anche tra noi poi ci sono spiritualità che vanno su queste sensibilità diverse, no? Dualità che ha la sua radice nelle scritture, ma che certo dipende anche da influssi filosofici, dipende anche da progetti apostolici diversi, da atteggiamenti pastorali diversi, è evidente anche a livello di piccole comunità parrocchiali, no? Appena si sente una predica si capisce subito che aria tira nei confronti del mondo, della storia, dell'uomo, no? Dualità che è presa sul serio, evita di ridurre il cristianesimo a una tesi e lo affronta nella sua complessità. E quindi è una dualità che permette di reinterpretare, riprendere le fonti cristiane per un verso e di affrontare le sfide poste nella storia alla coscienza umana e cristiana e quindi anche alle sfide etiche e morali di cui parliamo qui, di cui abbiamo parlato qui in questo percorso. E allora lasciatemi dire due cose su questi due atteggiamenti cristiani. Uno, l'antiumanesimo cristiano, l'altro, l'umanesimo cristiano. Provo a chiarire alcuni temi dell'antiumanesimo cristiano, partendo dalla teologia di Genesi, così semplifichiamo, no? Semplifichiamo molto. Partendo da questa lettura, appunto, noi possiamo leggerla così. La somiglianza dell'immagine umana con Dio è anzitutto ciò che Dio dà, è oggetto di rivelazione, no? E dunque di una salvezza e di una proposta della vita divina eterna che parte da Dio. Cioè, in questa lettura vi è letto soprattutto il tema del soprannaturale, se vogliamo dire così, come si diceva una volta. L'uomo non può essere fedele a una tale rivelazione che sottomettendosi con la volontà e con la ragione. Da questo primato, dalle elezioni di Dio, si trae che la vera vita è la vita eterna. In rapporto a questa promessa, la vita terrena è solo una preparazione. Non ha un valore proprio, appunto, ma è semplicemente il luogo della decisione per la vita eterna. Il cristiano, perciò, non deve attaccarsi ai valori illusori di questo mondo. Anche moltissime preghiere che noi recitiamo ancora nella messa della domenica hanno questa tonalità, tutte, tante, no? Il cristiano non deve attaccarsi ai valori illusori di questo mondo, deve strapparsi alla tenda terrena per rivestire un'altra tenda. E il credente non deve assolutamente conformarsi ai costumi dell'epoca, alla sua etica, perché è chiamato a vivere dei costumi di Dio o del suo Messia, no? E d'altra parte, in questa prospettiva, ha un valore decisivo il tema del peccato. Il peccato segna la volontà e la ragione dell'uomo in profondità, indebolendoli con una ferita radicale che solo l'orgoglio umano ignora, cerca di ignorare, no? E la morte è il segno più chiaro delle ferite della condizione umana e ricorda all'uomo da dove viene la sola vera vita, no? Abbiamo fatto tutti i ritiri spirituali da ragazzi, tutti in questa chiave. Cioè, non era un caso, la prima sera di esercizi spirituali col teschio si faceva meditazione sulla morte, sempre, no? Cioè, questo è il punto di interpretazione di tutto, no? Conviene dunque vivere in questo mondo come se non ci fossimo, donde le conseguenze sociali e politiche che fanno del cristiano un estraneo, un esiliato, un pellegrino che non può e non deve attaccarsi alla vanità terrena. In questa prospettiva ogni affermazione di sé da parte dell'uomo è un attentato alla sovranità di Dio e diventa orgoglio, diventa un pelagianesimo. So chi di voi, molti sono giovani, ma attento, sei un po' pelagiano, anche detto a me un sacco di volte, un po' pelagiano, cioè si valorizza troppo l'uomo, capito? No. Un prometeismo della ragione, un immanentismo, sapete, la parola immanentismo è stata la parola chiave di tutta la lotta antimodernistica dell'inizio del Novecento, ricerca storica sulla Bibbia, la filosofia dell'azione di Blondel, le scienze moderne, no? E in genere la svolta antropologica, appunto, era immanentista. Quindi in questa prospettiva non solo qui si è lontani dall'antropomorfismo, perché l'uomo è chiamato a ridursi, a negarsi radicalmente, a rapportarsi radicalmente a Dio, ma l'umanesimo stesso è sospetto, no? Questa prospettiva ha alimentato delle teologie importanti, ha fornito argomenti e spiritualità di ritiro dal mondo, ha nutrito molte forme di devozione e di spiritualità anche popolare. E, ve lo dico così, sottovoce, no, non è lontana da questo atteggiamento la posizione di molto cattolicesimo che sostiene esplicitamente una polemica con la modernità, no? L'abbiamo analizzato, no? anche parecchie volte. L'atteggiamento cattolico che in qualche maniera si compiace di dichiarare l'impotenza del mondo moderno a stare in piedi se non torna ai valori cristiani, si nutre largamente di questo antiumanesimo. No. L'altro atteggiamento, ci si potrebbe chiedere, il Concilio l'ha fatto, il numero 21 della Gaudium et Spes, mi pare, sull'ateismo, no? Ci si potrebbe chiedere se questa prospettiva non ha contribuito largamente al discredito del cristianesimo in epoca moderna e al sospetto per una religione nemica dell'uomo, delle sue possibilità, se questa non è una delle radici dell'ateismo moderno, che è un fenomeno tipicamente religioso e cristiano, no? Occidentale, certo. Quindi, l'umanesimo illuminista, l'umanesimo dei lumi, si è largamente definito contro questo abbassamento dell'uomo, identificato all'impotenza, identificato con la natura corrotta, no? La trappola nella quale cade questa prospettiva è di credere che si esalta tanto più Dio quanto più si abbassa l'uomo, no? Cioè come fossero due grandezze inversamente proporzionali, no? Se alzi l'uomo riduci lo spazio di Dio. Per affermare di più Dio bisogna rimpicciolire l'uomo. L'opposizione quasi frontale che si innalza così tra Dio e l'uomo, tra un Dio la cui grazia non potrebbe essere riconosciuta che in un abbassamento, in un'estenuazione dell'uomo, no? Stupisce. Per un cristiano, se ci pensa, stupisce. In una religione il cui asse centrale è proprio il divenire uomo di Dio in Gesù Cristo. L'idea del nostro Dio non è che deve mandare indietro l'uomo per arrivare. L'idea del nostro Dio è che non è mai Dio come quando si fa uomo, no? È che la sua natura più alta della trascendenza è proprio lo scendere fino alle condizioni ultime dell'umano. Questo è il mistero di Gesù, no? la trascendenza del Dio cristiano consiste proprio nella sua attitudine a unirsi al finito, a far causa comune con l'uomo, a identificarsi, l'abbiamo visto commentando la parabola del Samaritano, no? La trascendenza di Dio consiste proprio nella sua capacità di identificarsi con il volto umano ferito, umiliato, crocifisso, appunto. Cristo in croce è questo, no? Come onorare di più l'uomo da parte di un Dio che, adottandolo, facendone uno della propria famiglia, figlio nel figlio, appunto, ogni uomo, ogni volto umano prende una dimensione divina senza perdere niente della sua umanità. Mi pare la fondazione dell'umanesimo cristiano debba essere lì. Come non vedere in una tale elezione che Dio fa dell'uomo un gesto fondatore per ogni umanesimo? Proviamo a tornare all'affermazione di Genesi riguardante la creazione dell'essere umano a immagine e somiglianza di Dio, interpretandolo in tutt'altro modo. Il modello dell'immagine è quello di un Dio logos, no? Parola e ragione, sapienza, ordinatrice di ogni cosa, fonte di una legge che fa vivere, amore misericordioso, sovrabbondante, inesauribile. È a questo Dio che l'uomo assomiglia, non al Dio sovrano immaginato dal sentimento religioso spontaneo che dice arriva il padrù, no, anda via, no. Anche l'uomo è dotato degli attributi di ragione, di saggezza, di volontà ordinatrice, di relazione, di amore. Cioè degli attributi del suo creatore. Più l'uomo mette in atto le sue possibilità, più rende gloria a Dio e si conforma alla sua immagine. Quella tra Dio e l'uomo è un'alleanza. La religione dell'incarnazione, che non pone alcuna rivalità tra Dio e l'uomo, ma al contrario istituisce questa relazione come un admirabile commercium, uno scambio, no? Mirabile. Religione che comprende l'uomo a partire da un Dio parola, ragione e saggezza, appunto. Religione che propone all'uomo la libera adesione a un'alleanza, dunque in uno scambio. Cristianesimo, mi pare, fondi un umanesimo di altissimo livello. E non l'umanesimo elitista che il razionalismo moderno ha tentato di fondare, no? Che definisce l'uomo per dei tratti distintivi, antropologicamente corretti, ma un umanesimo che comprende l'uomo a partire da un appello a essere se stesso e a costituirsi in una risposta che non può essere che modulata che a partire dalle sue attitudini. Parola che non abbandona l'uomo ferito e crocifisso, ma che al contrario lo raggiunge, lo libera proprio in quelle condizioni estreme di inumanità, per significargli che anche lì, forse soprattutto lì, una via d'uscita, una resurrezione è possibile. Parola che trova la sua perfetta somiglianza nel gesto del buon samaritano, appunto. Allora, la conclusione che io vorrei trarre è che dobbiamo, noi cristiani, se capiamo quali sono queste sfide che ci stanno di fronte e se ci ricordiamo qual è la dignità che Dio ci dà, Noi dobbiamo impegnarci oggi soprattutto a onorare l'uomo. L'uomo è degno di fede. In qualche maniera, appunto, pensando a un testo di Baltasar, solo l'amore è credibile, si dovrebbe dire, spero si capisca, alla luce della fede, appunto, perché è Dio che lo dice. Che solo l'uomo in questo mondo è degno di fede, di fiducia. Perché è come dire l'amore. Ciò che è degno in questo uomo è la tua chiamata a riconoscere l'umano dell'uomo, no? Mi pare che in questi periodi in cui, come vedete, invece sta vincendo, mi pare, una religione, siccome la società sta esculturando il cristianesimo, mi pare un processo qui in Europa inarrestabile, no? Cioè sta riducendo il riferimento cristiano, non solo oggi il riferimento libero, ma per le nuove generazioni e sempre più per le successive. Diventerà anche dal punto di vista culturale una cosa sempre meno, dal punto di vista istituzionale, significativa, no? E allora, sai, la paura del cristianesimo, nessuno chiede più, crede più un destino storico del cristianesimo se non con questi proclami del ritorno. E allora stanno vincendo, ma del resto è già così in America da tempo, sta vincendo una forma di fede molto emotiva, molto soggettiva, molto emozionale, molto comunitaria, no? Molto da gruppetti che cantano. Si trova sempre meno un cristianesimo disposto ad essere umanisticamente impegnato nella causa per l'uomo, con gli altri dentro. Certo, anche E. Tillerson dice il bigliettino che ha mandato fuori dal treno quando l'hanno spostata dall'ultimo precampo Auschwitz. Si è trovato sulle rotaie l'ultimo bigliettino alle amiche e agli amici. E inizia così, siamo partiti cantando, no? E però quella lì si può concedere che canti. Perché quella lì fino a 5 minuti prima si dava da fare aiutare gli altri, non è che parlava tanto della religione. Qui cercava di dare un po' di fiducia ai pochi momenti di vita che restavano a questi poveri uomini, perché continuassero a credersi uomini, no? Allora, questa un'insistenza sull'umanesimo cristiano. E preferisco essere tacciato di uno che parla troppo dell'uomo, senza saper bene cosa vuol dire, mille volte. Un'insistenza sull'umanesimo cristiano è tanto più indispensabile ai nostri giorni, nei quali l'essere umano è banalizzato, l'abbiamo visto, no? Tutto il discorso che abbiamo fatto ha voluto far vedere sta roba qui. Con l'apparente motivo di onorare i diritti dell'uomo, si onora di fatto in lui solo un individuo, atomizzato, solitario, consacrato o schiacciato sui suoi desideri immediati, per non dire sui suoi capricci, no? Questo è lo svilimento antropologico a cui noi stiamo assistendo. Cioè non gira l'idea di un'impresa umana solidale, di un desiderio di mantenerci umani, no? Ci sono tutti gli individui che rivendicano le loro robette. Ancora E. Tillerson dice, mi spaventa il fatto che pure erano cose serie, perché dovevano chiedere la camomilla, dovevano spartire il burro che arrivava, un po' di acqua pulita che c'era. ma questi da mattina a sera litigano, discutono di tutte ste robette qui che sono anche utili, ma finiscono, li vedo, smarriscono proprio il senso delle grandi, delle grandi direzioni della vita, le sorgenti dalla quale si continua a respirare la propria umanità, no? Smettono di essere uomini, capito? No. E noi quando, guardate che quando vediamo alcune cose del comportamento nostro in gruppo o nelle cose che succedono tutti i giorni, davvero resti avvilito, dice che poco umanità, appunto, no? E basta che manchi un prodotto al supermercato, si scazzottano per tirare giù due pacchettini, una cosa, e lì vedi appunto la dignità dell'uomo, i diritti dell'uomo, vai lì a vedere. Ora purtroppo questa degenerazione del senso dell'uomo non è compensata in qualche maniera da un robusto comunque umanesimo di fondo teorico, no? Da un appello alla dignità della persona umana. Abbiamo visto invece com'è molto labile, com'è una grandezza a geometria variabile, com'è friabile questo concetto di uomo. E anzi abbiamo visto come un antiumanesimo può destabilizzare ancora di più il fondamento dei riferimenti umani che stanno nel rispetto di questo essere debole e fallibile, che stanno soprattutto nel rispetto della fallibilità e della debolezza dell'uomo, no? Per questo bisogna, come si dice, il cristianesimo in questo, se non fa lui sta roba qui, no. Bisogna rafforzare e rifondare le nostre convinzioni sul valore dell'uomo, non su un'umanità idealizzata o identificata con delle qualità eminenti, ma sul suo valore intrinseco in quanto uomo qualunque. Un cristianesimo umanistico contribuisce effettivamente a dare all'essere umano un posto centrale, non perché lo prende come il tutto, la critica all'antropomorfismo che va accettata, appunto, no? Perché? Perché l'umanesimo cristiano comprende sempre l'uomo in relazione a una parola che lo costituisce, che lo guida. Quindi non dobbiamo prendere l'uomo come tutto, ma certo come un essere eletto, messo a parte, eletto nell'ordine della creazione, la cui elezione comporta che egli eserciti il suo potere sul mondo a immagine della sovranità di Dio, che è servire, appunto, che non è quella di un tiranno capriccioso, distruttore, ma di un saggio, rispettoso, che si mette a servizio della creazione, no? Del resto, non è un caso che Genesi ricordi che il dominio sugli animali deve essere preceduto dal dominio sull'animale che sta accovacciato alla tua porta, o sulla dolcezza, o sul controllo dell'animalità propria, o della violenza, appunto, no? O della cupidigia. L'uomo è anzitutto chiamato un dominio della propria animalità per farne il luogo del suo giusto rapporto con il cosmo, con se stesso, con l'altro sesso, con Dio stesso, con le reti della relazione, appunto, che lo costituiscono. L'uomo non può gestire il mondo se non gestisce anzitutto se stesso, se non cerca di farlo. Questo è il principio morale dell'azione, no?